grazie di essere venuti in questo ultimo Policy Breakfast prima della pausa agostana. Ad agosto faremo una pausa, poi riprenderemo a settembre, quindi oggi è l'ultimo Policy Breakfast prima della pausa estiva, diciamo. E in effetti le temperature non consentirebbero poi anche di svolgere un Policy Breakfast ad agosto. Oggi abbiamo Roberto Locatelli, che è laureato in Scienze Politiche all'Università di Milano e lavora come impiegato presso un importante istituto di credito e ha la passione della storia e della teoria politica, passione che l'ha portato a scrivere prima nel 2010 un libro intitolato Il sangue degli innocenti, i genocidi del Novecento, e poi nel 2013 questo libro da cui abbiamo preso spunto per il nostro Policy Breakfast, libro che sarà così oggetto di questo nostro incontro. È una breve riflessione, ma molto densa, su un tema che, ahimè, riguarda tutti, un tema molto spinoso, sullo scollamento fra eletti ed elettori, ma sostanzialmente sul fallimento, della politica. Un fallimento che è sotto gli occhi di tutti ed è sempre più evidente e che si manifesta, in due modi, sia attraverso le modalità con cui avviene il dibattito politico, sia attraverso i contenuti portati avanti dalla nostra classe politica. Mentre leggevo questo libro mi ero appuntato una citazione di Thomas Jefferson, che, se non ricordo male, a pagina 25. Ecco, io credo che per esemplificare bene questo fallimento, secondo me, non c'è niente di meglio che leggere queste poche parole di Thomas Jefferson, e poi dopo passerò la parola a Roberto. Jefferson diceva: un governo, Jefferson diceva quello che la sua aspirazione, ecco, che credo sia anche la tua e quella di molti di noi, è quella di avere un governo saggio e frugale, che impedisca agli uomini di farsi del male a vicenda e che, a parte questo, li lasci liberi di regolare la loro attività e il loro progresso, e che non tolga al lavoratore il pane che si è guadagnato. Quindi direi che con queste poche righe, è condensata l'aspirazione di tutti, sia nei modi in cui viene fatta la politica, quindi un governo saggio e frugale, sia nelle finalità, ovvero il fatto che la maggior parte delle nostre attività non sia regolata da uno Stato invadente. Quindi io, ringraziando Roberto per aver accettato il nostro invito, gli cedo la parola.
Grazie mille, io ringrazio l'IBL, ringrazio Filippo che mi ha seguito nelle mie peregrinazioni sulle date e sulle disponibilità, come dicevo prima, lui in separata sede. Ringrazio voi di essere presenti, spero di non deludervi. Sono abbastanza emotivo, non sono abituato a parlare di fronte a un uditorio e soprattutto voi siete anche...
Un contesto informale,
ma siete anche persone molto preparate, quindi spero di essere all'altezza. Questo libro l'ho pensato in questa maniera, lo vedete un po' piccolino, un po' piccino, ma è proprio quello che volevo fare, un libello agile, veloce, un saggio che fosse molto critico, anche cattivo in alcune sue parti, e che potesse poi anche portare però delle proposte politiche. I punti di riferimento, quando ho pensato a questo scritto, erano, non so, il senso comune di Thomas Paine, piuttosto che il saggio sulla disobbedienza civile di Thoreau, certamente inarrivabili, cioè non ho l'ambizione di raggiungere quei livelli, certamente il livello non è stato raggiunto, però l'idea era proprio quella, cioè un qualcosa che fosse legato all'attualità, ma non necessariamente che fosse una critica che poteva essere riguardare la classe politica di 20 anni fa, quella di adesso e credo anche quella purtroppo dei prossimi anni. Una critica che nasce dal fatto che io faccio politica, lo ammetto, da tanti anni sono un tesserato, un militante di un partito politico, poi se vorrete vi dirò quale e quant'altro, ma non è questo il punto, non mi presento come militante di un partito o quant'altro, mi presento come Locatelli Roberto, che ha delle idee che di fronte al proprio uditorio, della propria sezione politica, delle persone che incontro durante la mia vita quotidiana, poi esprimo e lì poi ci si scambiano delle idee, si litiga, si va in contraddittorio. e capivo di essere un po' un pesce fuor d'acqua, a volte un pesce fuor d'acqua anche nella mia stessa sezione. E le possibilità di potersi esprimere sono sempre minori, anche per chi fa politica, da tesserato politico. A un certo punto, dal 2010, quando ormai la crisi economica veramente stava distruggendo questo paese, il tutto è iniziato col crollo, col fallimento di Lehman Brothers, e tutti sapevano che l'onda lunga sarebbe passata dal mondo finanziario a quello produttivo, tutti. Oltretutto l'Italia era un paese che non stava bene, era un paese della generazione 1000 euro, un paese che non cresceva, era un paese che aveva 1000 problemi. Li aveva prima di questa terribile crisi, figuriamoci dopo. E nel 2010, quindi a 2 anni e mezzo di distanza, sentire personaggi politici tranquillizzare la popolazione perché l'Italia ha un ottimo welfare, va tutto bene, tutto tranquillo, l'abbiamo superato, vediamo la luce in fondo al tunnel, era marzo, lo vediamo ad aprile, era aprile, la vediamo a maggio, insomma la luce in fondo al tunnel si vedeva sempre. In consesso europeo c'è stato una sorta di scenetta tra il ministro dell'economia e l'allora presidente del consiglio, dove gli aerei erano tutti pieni e i ristoranti erano pieni. Presumo che abbiamo fatto il breakfast perché altrimenti a pranzo era tutto pieno a Milano, non si riusciva a prenotare, e io per venire qui sono dovuto venire a piedi perché i treni, gli aerei erano tutti stracolmi, veramente tutti prenotati già dall'estate 2011. Cioè, abbiamo sentito baggianate di questo tipo, e poi la cruda realtà, la mannaia che non si sa se è partita dall'Europa, è partita dall'Italia, la mannaia è arrivata e lo sapevamo tutti che sarebbe arrivata. E sta durando e durerà ancora, non c'è luce in fondo al tunnel, non c'è niente in questo momento. Io in questo libro faccio qualche proposta, ma è una proposta che logicamente poi per maturare dei risultati impiegherà del tempo. Nel frattempo cosa sarà? Sarà che questo non è un paese per giovani. Io il libro lo potevo intitolare anche in altre maniere, mi vengono anche dei titoli un po' ironici, non so, tipo aggiungi un posto a tavola, perché la classe politica basta aggiungere una sedia al tavolo delle spartizioni, mi venivano, non so, il paese del tengo famiglia, ma dire non è un paese per giovani era un po' più un pugno nello stomaco e riguardava la classe politica, ma anche poi tutto quello che è attorno alla società italiana e quindi tutte le altre lobby e tutti gli altri gruppi di potere, dal sindacato alle università, a qualsiasi settore produttivo, anche Confindustria stessa, e spero di non peccare di lesa maestà. Insomma, non è un paese per giovani in Italia. Parto, diciamo, il corpo centrale del mio libro è una differenziazione. Cito un personaggio politico che è scomparso da poco tempo, Giulio Andreotti. Una delle sue massime per me è l'esempio negativo della politica italiana. Scusate, vado un attimo a citarla. La sua massima è il potere logora chi non ce l'ha. È una frase che quando viene citata da giornalisti, da politici, ma anche noi nella vita di tutti i giorni, fa un po' sorridere. Perché è una frase che fa marameo all'avversario politico, è come dire io ho vinto, tu hai perso, e poi cosa ne fai di questo potere? Qual è il valore, quali sono il tuo spirito guida, quali sono le tue idee politiche, cosa ne fai di questo potere? Fa niente, ce l'ho, tutto qua. È l'immobilismo più totale, il potere per il potere fine a se stesso, la politica fine a se stesso. Questa idea andreottiana è un'idea che ha permeato non solo Andreotti o la corrente di Andreotti o la Democrazia Cristiana, ma ha permeato tutta la politica italiana. E tutto sommato anche noi, cittadini, l'accettiamo, la tolleriamo, perché fa comodo, perché è una cosa di comodo, perché il potere, sedersi sullo scranno, fare il tronista in politica, è una cosa piacevole. Ma poi non c'è nella frase di Andreotti il timor di Dio di avere tra le mani le redini di un potere con il quale può andare a condizionare la vita di milioni di persone, andarne a condizionare la vita sociale, la vita affettiva, la vita economica, la vita professionale. Non c'è nulla di tutto questo. Il potere fine a se stesso, la gestione privatistica, clientelare e parassitaria. Per contro invece c'è un altro personaggio che ha già citato Filippo, che a me piace molto, ed è Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti e oltretutto forse presidente per due mandati e forse il vero presidente degli Stati Uniti, quando si pensa a una figura presidenziale per l'America, forse più di Washington, più di Lincoln, più di Reagan, si pensa a Jefferson. Jefferson diceva: tutta l'arte di governare consiste nell'arte di essere onesti. Mirate solo al vostro dovere e l'umanità vi concederà la sua fiducia quando fallirete. Beh, qua c'è tutto. Qua non parla di lui al potere, qua non parla della politica al potere in sé per sé. Qua dice cosa bisogna fare. Essere onesti, ci si siede sullo scranno e bisogna decidere in maniera doverosa, mirate solo al vostro dovere, con coscienza, con onestà. E quando fallirete, perché? Perché siamo uomini, siamo persone, non siamo divinità, l'umanità vi concederà il perdono, la fiducia. Questo per me è un valore della politica. Che distanza siderale che c'è tra queste parole di Jefferson e le parole di Andreotti. Ed è questa la differenza oggi che c'è tra cosa dovrebbe essere la politica e cosa è diventata oggi la politica italiana. E poi ci troviamo la classe politica che ci troviamo. Quindi non si sa che professionalità abbiano molto spesso i politici che accedono a un ruolo politico. Il più delle volte sono alieni da qualsiasi professionalità, da qualsiasi fatica, ma non dico intellettuale, io non chiedo gente super laureata, con plurimaster e quant'altro. Uno può anche essere semplicemente con un attestato di terza media che ha fatto il muratore, ma porta la sua esperienza lavorativa, la sua esperienza di vita professionale. Non c'è nulla di tutto questo, il più delle volte gente aliena a qualsiasi fatica, a qualsiasi lavoro, a qualsiasi professionalità, capace solo di bassezze morali, di leccaculismo, non so se si può dire in questa sede, piaggeria, della acritica fede a un leader politico. Questo perché? Perché i partiti politici hanno avuto una mutazione nel corso degli anni, diciamo dal secondo dopoguerra. Qui mi arrischio un po', magari fra voi ci sono dei politologi, degli studiosi di partiti politici, evoluzione, e quindi ne possono sicuramente sapere più di me. Ma io l'analisi la faccio in questa maniera, l'ho voluta fare in questa maniera. Dal dopoguerra al 68 la classe politica italiana ha avuto una sua dignità, forse perché è temprata prima dai sacrifici, dalle umiliazioni, dal regime fascista. Poi la guerra, terribile, massacrante, le macerie. E quindi in un certo qual modo anche le persone più scaltre, più furbacchione, portavano i segni di questo disastro. Poi c'è stata la ricostruzione, il benessere. E poi c'è stato il 68. C'è stato un minimo di valori che anche la Democrazia Cristiana, tanto vituperata Democrazia Cristiana, portava avanti. Poi c'è stato il 68. Il 68, lungi dall'avere creato una società di eguali, una società migliore, in realtà ha portato al potere i figli della borghesia bene, i laureandi che non hanno mai fatto fatica nella loro vita, magari i loro genitori, professionisti, architetti, notai, medici e quant'altro, quel ruolo, quella professione se la sono guadagnata. Quest'altri volevano quel ruolo, quella professione, quei gradi senza fatica. Quella classe politica, quei giovani, forti solo della loro capacità di chiacchiericcio, hanno permeato la società. Sono entrati in università, nei giornali, nella politica, nel sindacato, ovunque, e l'hanno permeata con i loro disvalori. In politica hanno aumentato la spesa pubblica, che per lo più è improduttiva. La spesa pubblica italiana poco o nulla serve a guarire o a dare assistenza a chi è malato, a chi ne ha realmente bisogno, per asili, per scuole, per centri di riabilitazione. Per lo più sono spese improduttive. I mille rivoli della spesa pubblica che servono alla classe politica per alimentare se stessa attraverso i voti. Una classe politica che poi con il crollo del muro di Berlino e con l'inchiesta di Mani Pulite è stata in larga parte o comunque nella loro parte apicale spazzata via. Sono rimasti quei soggetti intermedi, quelli di seconda, terza, quarta fascia, che o sono assurti al rango di leader, leaderini, di frammenti dei vecchi partiti, oppure si sono riciclati in nuovi partiti, partiti leaderistici, si è passati da una classe politica da partiti politici ideologici a partiti politici leaderistici. Un'ulteriore involuzione, non evoluzione, involuzione. E qui la figura che emerge, soprattutto quella di lui, di Silvio Berlusconi, insomma l'utilizzatore finale, no? Come dichiarò il suo avvocato per poterlo difendere in tribunale da una delle numerose accuse. Qual è la caratteristica di questi partiti? La cerchia di cortigiani, la difesa del leader, l'esaltazione del leader, il fare quadrato attorno a lui, attorno ai suoi interessi, attorno alla sua figura, una figura che è divina ormai, non è un personaggio che si confronta con i suoi col suo entourage, è una figura che qualsiasi cosa dice è Vangelo. I congressi sono stati svuotati da quello che era il ruolo che avevano, cioè un momento di confronto e di scontro tra le varie anime anche all'interno di un partito, o tra le varie idee, magari tra i giovani e i meno giovani, tra chi è più liberale, chi è più, diciamo, statalista, tra chi è più legato al territorio e chi è più per un potere centrale. No, è stato svuotato tutto. Ormai i congressi sono solo la celebrazione di una funzione religiosa, dove la figura del prete è il leader politico. Ci sono scenografie, canzoni, cori, balletti, gagliardetti, gadget, una sorta di americanata ma molto più svuotata di contenuti rispetto alle convention americane e soprattutto molto più costosa per i cittadini, visto che la politica in America costa pochissimo al cittadino americano e costa invece tantissimo a quello italiano. Quindi i congressi svuotati, i leader non sono più leader ma sono padroni, padroni del partito, padroni anche della loro cerchia di cortigiani che possono sperare di raggiungere il Parlamento, di raggiungere l'agognato scranno, soltanto se sono nelle grazie del loro leader. In questo ha aiutato molto quella vergognosa legge elettorale che ha totalmente sganciato il corpo elettorale dagli eletti. Già parlare di democrazia è molto difficile perché la nostra è una democrazia indiretta. Oltretutto con questa legge elettorale l'aspetto indiretto è veramente moltiplicato all'ennesima potenza. Oramai non so chi di voi ha fatto politica o chi di voi diciamo bazzica i territori quando si fa politica. Col Mattarellum qua e là qualche incontro pubblico i politici sul territorio lo facevano. Oggi come oggi sono totalmente inesistenti, sono tutti nelle segreterie politiche, devono entrare nelle grazie di qualcuno, se no non vengono posti nei primi non vengono messi nei primi posti degli elenchi elettorali, non vengono eletti. È una classe politica avvitata su se stessa, volta soltanto a gestire la spesa pubblica, perché la spesa pubblica è un ritorno di voti. Questa è la situazione, o meglio, questa è la situazione come io la vedo. Questi politici provocano continuamente e umiliano continuamente il corpo elettorale e i cittadini. E mi stupisce, io qua non so, siamo in diretta, mi stupisce che non sia ancora successo nulla. Ma non perché me lo auguri, ma perché mi stupisce, succede dappertutto, è successo in Tunisia, è successo in Egitto, succede in Siria, tutti si ribellano, succede in Grecia, succede in Brasile, cioè uno dei paesi del BRIC, un paese che da qui a pochi anni sarà teatro dei maggiori eventi internazionali, quindi dalle Olimpiadi ai mondiali di calcio. Eppure là qualcosa si muove, qua c'è l'immobilismo più totale. Io non so se è una questione di persone, se è una questione di maggiore coscienza, questo mi sfugge, io non mi auguro gli scontri di piazza. Per ora l'indignazione si vede sotto l'aspetto della partecipazione del voto. Le ultime elezioni, quelle amministrative, sono state sintomatiche, perché livello amministrativo significa livello più vicino alla gente, quello dove il sindaco lo conosce. Adesso non so se voi siete tutta gente di città, io vengo da un paese di 8.000 abitanti e che nella mia circoscrizione è il secondo comune più popoloso, quindi potete immaginare gli altri comuni come sono popolati, 4-5.000. Cioè la figura del sindaco è una figura familiare, è una persona alla quale si stringono le mani, si conosce la famiglia, è del territorio, è del paese, si conosce vita, morte, miracoli. Eppure vedere che alle amministrative c'è stato questo crollo di voti è decisamente sintomatico, ma la politica di questo si disinteressa, perché un voto è stato dato, una preferenza è stata data e a lei si riparte. Abbiamo una classe politica che è tutta rivolta a questioni essenziali. La legge elettorale, che non riformeranno mai, perché è una legge elettorale che dà nelle mani dei segretari di partito un tale potere sui propri cortigiani, e chi ci vuole rinunciare? Perché devo rischiare di avere eletto dal territorio un personaggio che mi può portare, non dico concorrenza, ma anche solo idee, quando invece posso avere dei megafoni, dei pagliacci, dei pappagalli che vanno in televisione e mi difendono e ripetono quello che è il mio mantra quotidiano? Questa è una situazione di totale immobilismo. Come uscirne? Non ci sono ricette miracolistiche. Io faccio un capitolo, ho scritto un capitolo dal titolo Diamo regole alla politica. Do 7 piccole regole, qualcuna veramente credo proprio di buon senso, oserei quasi dire banale, ma non voglio svilire quello che ho scritto, ma mi sembravano banali mentre le scrivevo. La prima regola che mi viene è quella di vietare, da neanche quasi scriverla, ma chi è imputato, inquisito, condannato in primo grado, secondo grado, con sentenza definitiva, non deve, non può partecipare alle elezioni. Non può gente che non potrebbe neppure presentarsi a un concorso pubblico per diventare bidello, anzi in neolingua si dice collaboratore scolastico, una persona che non può presentarsi per questo ruolo, potersi invece presentare per governare, amministrare e decidere della vita sociale, economica e professionale di milioni di persone. Ma con quale criterio? Io quando sono stato assunto mi è stato chiesto da parte della mia società, la mia banca, il casellario giudiziale. Ma com'è possibile che io per lavorare, per maneggiare soldi dove è tutto rendicontato al secondo da un computer, devo portare giustamente il casellario giudiziale e invece una persona che decide la vita di milioni di persone non deve fare la stessa identica cosa? Un'altra questione è, insomma, se una persona dichiara un certo titolo di studio, lo deve poter anche dimostrare. Ma mi sembra di una banalità estrema. Io non sono per, diciamo, una superiorità di chi è laureato rispetto a chi è diplomato, rispetto a chi è un attestato, il master di qua su e giù. Ma se uno dichiara, ho un diploma, va bene, dimostramelo. Ho una laurea, va bene, dimostra. Banalmente me la metti sulla tua pagina Facebook, sul tuo blog, me lo metti sulla tua pagina istituzionale, ma è soltanto perché tu me lo dici, tu me lo dimostri. Parimenti, e qua vado un po' contro a quello che è il titolo del mio libro, ma credo di non andare in contraddizione. Oggi c'è una visione al contrario. Se abbiamo avuto una classe politica molto vecchia, anche perché le carriere politiche partono prima dei 30 anni e fino a che morte non ci separi ce li portiamo in Parlamento queste persone, cioè hanno, fra altre cose, hanno una longevità incredibile, si vede che veramente l'aria di Roma o anche di Milano, di Bruxelles fa benissimo, è più salutare di quella delle terme. Vado un po' contro, ribadisco quello forse che è il titolo del mio libro, ma c'è una politica volta al giovanilismo tout court. L'importante è essere giovani. Io dico no, giovani, ma che abbiano anche fatto qualcosa. Cioè, che senso ha una persona, mettiamo, neolaureata, così fa più presa. Una persona si laurea e finisce, non so, nelle segreterie dei partiti, e poi mi finisce in Parlamento, mi finisce in Consiglio regionale, pensiamo a cos'è stato l'ultimo Consiglio regionale della Lombardia, tra i più delinquenziali d'Italia, veramente. Credo una vergogna simile per la regione Lombardia non ci sia stata dal momento della sua nascita. È stata una cosa di imbarazzante nei confronti del mondo che una regione tra le più produttive del mondo avesse una classe politica di quel tipo, con decine e decine di indagati, inquisiti e di persone totalmente impresentabili. Il giovanilismo tout court. Persone che senza arte né parte, senza avere sperimentato che cosa è il mondo del lavoro, siedono su quei tavoli e decidono cosa. Il mondo del lavoro non è soltanto la professionalità che si acquisisce facendo l'impiegato, facendo il muratore, facendo la commessa, facendo l'insegnante, facendo il bidello, ma è anche una mentalità, la mentalità del fare, la mentalità del raggiungere un obiettivo, l'umiltà di abbassare la testa, come si dice dalle mie parti in bergamasca, sbassa sol crapù, perché delle volte non devi avere sempre ragione, abbassi la testa e lavori. Quell'umiltà che passare dal fare il dandy laureato o laureando a avere uno stipendio da 10-15 mila euro al mese più benefit nelle maniche di questo ministro, di quel parlamentare, di quell'assessore, non sarai mai utile, perché non è una mentalità del fare, è una mentalità cortigiana, è una mentalità da leccapiedi, è una mentalità da spesa pubblica, non è una mentalità volta a fare del bene alle persone e a raggiungere un obiettivo. Un altro dato che si lega a quest'ultima cosa è questo. Ormai molto spesso i politici dicono vabbè, in Italia si lavora poco. I lavoratori lavorano poco, come se lavorassero molto loro dal martedì al giovedì. Il punto allora è questo. Io mi rendo conto che il parametro che ho preso a disposizione per scrivere, per mettere questo punto, non è dei migliori e non è ottimale, ma è volutamente isolato e provocatorio. Mettiamo il budget anche ai politici. Ok, fissiamo uno stipendio limite, flat, naturalmente molto più basso, depurato da tutti i benefit inutili, fra i quali magari l'accesso ai teatri gratis, visto che abbiamo visto con le ultime inchieste che tanto della cultura a loro non importa nulla, bene o male gli interessa molto di più andare a cena, andare nei night, bere il mojito gratis e quant'altro, magari distribuire ghiaccioli sulla Riviera Ligure. E quindi depuriamo da quello che è cultura che tanto a loro non interessa, la trovano totalmente inutile. Abbiamo avuto anche un ministro che nel paese che detiene il 50 e forse più per cento delle bellezze naturali, delle bellezze architettoniche e culturali, ha dichiarato che con la cultura non si mangia. Infatti con le sue riforme politiche, con le sue riforme economiche, si è mangiato molto, soprattutto molto nervoso da parte dei cittadini. E allora ho detto, vincoliamo l'operato dei politici a un parametro, quello che è riconosciuto a livello internazionale, sullo stato di benessere e di produttività di un paese, il PIL. Io mi rendo conto che il PIL è sotto analisi da parte di molti economisti che non lo reputano ottimale per la valutazione dello stato appunto di salute e benessere di un paese, ma ad oggi è il parametro ancora universalmente, diciamo, conosciuto, utilizzato, e quello che dà la maggior uniformità di giudizio. Allora vincoliamogli al PIL, fatto salvo un stipendio base flat. Da lì, in base alla redditività del paese, aumenta anche percentualmente lo stipendio del parlamentare. Populista? Demagogo? Non lo so, però vi invito anche a questa riflessione. Significherebbe che un politico non pensa più alla spesa pubblica, perché la spesa pubblica è improduttiva, ingigantisce soltanto il deficit del paese. Dovrebbero pensare a come creare ricchezza, a come aumentare la tanto agognata torta, quando si parla di spartirsi la torta, no? Forse i politici non pensano che la torta va anche fatta. Bisogna avere gli ingredienti, bisogna impastare, bisogna pensare a cosa fare, bisogna realizzarla, guarnirla, farcirla, si può fare piccola, si può fare grande. Non dovrebbero più pensare a quante fette distribuire o di quale grandezza, dovrebbero pensare a farla la torta. E allora ecco sì che troveremo magari una seria politica energetica che abbassi veramente il costo dell'energia per le imprese, e sarebbe questo un grande vantaggio. Ed ecco quindi una spirale secondo me positiva. Serve un cambiamento di mentalità, sarà utopistico? Io trovo che questa sia una delle strade. Vincolare i loro attuali lauti stipendi, vincolati al nulla se non alle decisioni di loro stessi, vincolarli invece alla crescita economica di un paese. Poi possiamo metterci altri parametri, per dire, possiamo metterci anche una percentuale di parametro legato, che ne so, all'abbassamento della disoccupazione o all'aumento dell'occupazione, ma io ho volutamente scelto un solo parametro per essere soprattutto provocatorio, e perché poi giostrare sulle percentuali, quando i politici iniziano a giostrare su più percentuali, ci giocano un po' dentro. Quindi in questa maniera, con un parametro solo, sono vincolati a quello, punto, e a capo. E questo, diciamo, sono i punti un po' più salienti delle regole da dare alla politica. Un capitolo è un po' una provocazione, mi sono anche un po', tra virgolette, divertito, mi sono preso un po' una boccata d'aria. E ho detto l'approccio del dottor House. Non è che voglia qui fare l'excursus della serie televisiva del famoso medico americano, ma mi ha colpito una parte di questa serie televisiva, quando questo famoso medico, per vari motivi, perde la sua prima equipe di lavoro e ne deve ricostruire un'altra. Naturalmente il personaggio è colorito, c'è una sceneggiatura dietro, ma il senso della costruzione dell'equipe è stata una: scegliere non solo la gente capace, e già sotto questo aspetto taglieremo veramente fuori gran parte della nostra classe politica, ma scegliere anche della gente con spina dorsale, perché questo medico non sceglie solo gente preparata sotto l'aspetto medico, ma gente che sia in grado di tenere un contraddittorio con lui. Lui ha un ego smisurato, è una divinità in quella corsia, in quel reparto e nel suo ufficio di diagnostica, ma in fondo forse sa, o gli viene fatto capire, che da solo non può guarire le persone, non ha il tocco magico gli viene nel contraddittorio con gli altri, magari anche nel soverchiare gli altri, nell'umiliarli, ma soprattutto però dal fatto di avere un pungolo da gente preparata e che non abbassa la testa. Vi sembra che la cerchia dei politici che sta attorno a un leader è questa? Vi sembra che stia attorno un'equipe di gente preparata, che non abbassa la testa, di gente con la schiena dritta? A me non sembra, a me sembra soltanto una cerchia di cortigiani, di parassiti. E questo capitolo si sviluppa in questa maniera, in questo parallelo tra i nostri leader e il dottor House, tra uno che alla fine sarà arrogante, sarà presuntuoso, sarà quello che sarà, ma con la sua equipe salva le vite, e invece una classe politica che con i propri super leader che officiano le messe nei congressi non addiviene a nulla, se non a un trito e ritrito mantra di abbassiamo la pressione fiscale, apriamo 1000 cantieri, e tutto questo corollario di scemenze ormai che non hanno più credibilità, perché quello che si è perso è proprio la credibilità. È una cosa secondo me molto grave nella vita di tutti i giorni. Prima che esserci la nostra professionalità, c'è la credibilità come persona. E questa credibilità è veramente implosa totalmente. Io vorrei, adesso non so quanto tempo è, quanto sono andato avanti, perché non ho
qualche minuto, no,
non ho cognizione poi del tempo che passa, però mi viene un attimino da citare due personaggi storici. Uno, Mark Twain, che disse: la vita, la libertà e la proprietà di nessun uomo sono al sicuro quando il Parlamento è in attività. E questo credo che sia il sentore di tutti. Quando mi dicono abbiamo prodotto poche leggi, io sono contento, perché quantomeno vengono pagati ma non fanno danno. Il problema è che quando producono sono soltanto tasse. E in questo mi ricollego a Gianfranco Miglio, che disse: la figura del parlamentare nacque con presupposti tutti diversi rispetto a quelli con i quali guardiamo i parlamentari oggi. Nacque sulla scorza del no taxation without representation, cioè i nostri rappresentanti sono lì per tamponare l'arbitrio del sovrano e della sua corte nel tassare i cittadini, a parte che i livelli di tassazione all'epoca non erano neanche immaginabili rispetto a quelli attuali, ma erano un baluardo contro la tassazione nei confronti della classe produttiva, nei confronti degli agricoltori, della borghesia, dei ceti produttivi urbani. Oggi è l'esatto contrario. Oggi parlare di politici significa parlare di taxmen, di persone che quando legiferano per imporre una tantum, per imporre imposte, tasse, balzelli e mille altre cose che servono per appunto la spesa pubblica e poi alla loro cortigianeria, al loro parassitismo. Chiudo con un personaggio politico ancora americano, il quale disse: la politica è stata definita la seconda più antica professione del mondo. Certe volte trovo che assomigli molto alla prima. L'ironia è tutta di Ronald Reagan. Grazie per avermi ascoltato.
Grazie, allora abbiamo mezz'ora per parlare.